Ave Maria, buonasera a tutti voi, nostri carissimi radioascoltatori, e benvenuti anche oggi in nostra compagnia per l'appuntamento settimanale con la rubrica I Santi ai Giovani. E in questa puntata vorremmo presentarvi un santo davvero eccezionale che, come vedremo a breve, condusse una vita viziosa e dissoluta prevalentemente, fino a trovare Dio e dunque la conversione, in particolare mediante un sogno che ebbe come protagonista San Michele Arcangelo, e dopo il quale, deposta ogni iniquità, condusse una mirabile vita eremitica, e stiamo parlando di San Galgano Guidotti, vissuto nella seconda metà del XII secolo, che peraltro costituisce anche il primo esempio di cui la storia ci offre notizia di una regolare causa canonica, quindi di una causa di santificazione verso sempre appunto la fine dello stesso secolo. E ne discuteremo con il nostro Carlo, che è qui con noi stasera, da cui do il benvenuto. Ave Maria, carissimo.
Ciao Valerio, benvenuti a tutti.
E naturalmente avremo la presenza autorevole della nostra guida spirituale, Padre Giampio. Ave Maria, ben ritrovato, Padre.
Grazie Valerio, Ave Maria, cari amici, bentrovati tutti, Ave Maria.
Grazie a lei, padre, assolutamente. E andiamo dunque a cominciare subito immergendoci nella vita e nell'esempio che ci offre San Galgano Guidotti. E vorresti raccontarci di lui, Carlo?
Sì, Valerio, andiamo ad analizzare questa figura che è legata alla celeberrima abbazia, ai ruderi della celeberrima abbazia di San Galgano vicino Siena e poi alla sua spada nella roccia. E le fonti storiche più certe, per intenderci sul periodo cronologico della vita di San Galgano, siamo quasi nel 1200, alla metà del 1100, insomma, sono essenzialmente legate a una inquisizio, che era proprio quella a cui accennavi tu, Valerio, cioè un'inchiesta condotta nell'agosto del 1185, cioè solo 4 anni dopo la morte del santo, che è nel 1181, quindi c'è un'inchiesta del 1185 che è stata condotta da 3 delegati pontifici. E tra i quali vi era anche il cardinale Corrado di Wittelsbach, che è un arcivescovo di Magonza e cardinale vescovo poi della Sabina, che quindi insomma era un pezzo grosso, potremmo dire, del suo tempo, che viene incaricato da Papa Lucio III di indagare su alcuni miracoli attribuiti a un eremita ed ex cavaliere Galgano, che in quello che appunto, come tu stesso hai detto prima, Valerio, può essere considerato, anche a detta appunto di alcuni autori storici come Vances, per esempio, il primo processo canonico appunto, di canonizzazione testimoniato per quanto riguarda un santo. Come succede per ogni poi processo del genere, sono chiamati ovviamente dei testimoni, raccolte prove di santità, miracoli e sul personaggio, e quindi insomma vengono chiamati testimoni. In questo caso sono circa una ventina a testimoniare per Galgano, e tra essi c'è un personaggio molto importante che è la mamma, Dionigia. E ovviamente, come possiamo tutti immaginare, è una testimonianza molto importante perché ci permette di conoscere dettagli molto importanti della vita giovanile di Galgano, in generale ci aiuta a capire meglio il contesto familiare, il contesto storico, a capire bene, guardando proprio gli atti di questa canonizzazione, quali siano i miracoli anche riconosciuti e comunque le gesta attribuite a San Galgano e quali invece siano magari, seppur storie edificanti, magari legate a una tradizione posteriore che magari andava a integrare le informazioni che però ci sono arrivate dagli atti e che ovviamente, essendo proprio i primi atti di un processo del genere, non sono in realtà così ricchi. Allora, intanto, per quanto riguarda, dicevo, le informazioni che abbiamo su Galgano, sappiamo che è nativo di Chiusdino, quindi vicino Siena, un castello all'epoca vicino Siena, che però era in un territorio che allora era parte sotto la diocesi di Volterra. E questo ovviamente è importante perché poi i vescovi di Volterra avranno un ruolo molto importante, soprattutto sia il vescovo Ugo, ma soprattutto il vescovo Ildebrando. Non solo a caldeggiare poi il culto galganiano, insomma, nascente culto su San Galgano, ma poi anche, come vedremo, a sollecitare anche la venuta di altri monaci che invece si occuperanno di rendere Galgano famoso e divulgarne la vita, spesso appunto anche con storie un pochino romanzate, che sono i monaci cistercensi, e che però appunto hanno anche un legame particolare con la spiritualità di Galgano. E quindi dicevo, sappiamo che Galgano è nato a Chiusdino e sappiamo che era figlio di tal, ovviamente di Dionigia e di tal Guidotto, papà di Galgano, che era devotissimo a San Michele Arcangelo. E sappiamo che Guidotto morì quando Galgano era in tenera età. E poco dopo la tragica morte del padre, il piccolo sogna San Michele Arcangelo, quindi questo santo a cui era molto devoto, questo santo arcangelo che era molto devoto il padre, che appunto compare in sogno al piccolo Galgano, e in questo sogno San Michele va dalla madre e richiede di poter prendere appunto sotto la sua guida e con sé il piccolo, dice proprio il testo, ut militem faceret, cioè per farlo. Milite, cavaliere, secondo il significato che la parola miles, che in realtà indicava in origine un soldato, aveva preso nel latino medievale. Il miles è il cavaliere. E la questione dell'addobbamento a cavaliere è molto delicata perché mette sul banco la questione del rango familiare di Galgano. Diverse fonti posteriori, non quella appunto del processo, in effetti, parlano di nobilibus parentibus, quindi di una famiglia nobile, e addirittura un manoscritto sul Galgano che è conservato nella Biblioteca Apostolica Vaticana riporta uno schizzo, una nota a margine, che rappresenta lo scudo, l'arme della famiglia di Galgano, quindi quella dei Guidotti, che sarebbe uno scudo d'oro con una banda rossa. Però l'inchiesta del 1185 non fa menzione di questi nobili natali e quindi questa supposizione potrebbe essere semplicemente parte di quelle che dicevo prima, appunto alcune storie tipiche della tradizione agiografica che, come dire, tendono a dare informazioni ulteriori rispetto a quelle che magari sono contenute negli atti, sia per tradizione, conosciuta che però non era ripresa e non era magari utile agli atti, sia semplicemente per dare dei racconti utili alla salute delle anime che avrebbero letto appunto questi testi edificanti, quindi come dei popoli, potremmo dire, letterari ben definiti, ma che appunto servissero alle anime per trasmettere e veicolare, pur essendo magari storie non riportate da defunti, quindi magari anche non vere, ma per veicolare il senso profondo della spiritualità di queste figure. Ecco allora che quindi questa figura di Galgano finisce per essere identificato con la classica figura, appunto, che dicevi tu, Valerio, del giovane nobile dalla vita mondana, dissoluta, che punta a fare il cavaliere, a accumulare glorie sulla terra, magari a vantarsi dei suoi successi militari con le donne, conquistare appunto titoli, se non che una notte sogna di nuovo e sogna di nuovo e questa volta sogna di nuovo San Michele che però gli dice di seguirlo, quindi lui nel sogno si alza, lo segue in quello che potremmo definire quasi un percorso di come dire, di progresso spirituale, insomma, di maturazione, ecco, spirituale. E appunto gli chiede San Michele Arcangelo di seguirlo e lo porta prima su un fiume dove era difficile, dove non era molto complicato passare, poi passa in un prato fiorito, poi va in una grotta sotterranea e poi si trovano in un monte, in un bellissimo monte che fra l'altro appunto Galgano identifica con il monte Siepi, che non è molto distante appunto dalle zone in cui lui viveva e che poi appunto vedrà la costruzione di un'abbazia, appunto quella di San Galgano, in cui erano seduti i 12 apostoli intorno a un libro aperto e Galgano viene invitato a leggere, soltanto che anche lì Galgano, e questa cosa, diciamo, non sarebbe troppo strana per un uomo del Medioevo, anche di nobili natali, non sa leggere, secondo questa storia. E quindi non sa come fare, si avvicina, perché insomma, gli dicono comunque che deve leggere, e anche lì una mirabile visione. Arriva la maestà divina che gli ordina appunto di leggere, lui legge, ha questa scienza infusa e gli viene ordinato poi di costruire in quel luogo appunto una casa, una chiesa in onore di Dio, della Beata Maria e di San Michele Arcangelo e dei 12 Apostoli e di installarsi lì. E Galgano sembra che, insomma, risvegliatosi da questo sogno, sia andato in giro a chiedere ai suoi amici, nobili, cavalieri, dei soldi per costruire questa chiesa, ma ovviamente, insomma, all'inizio non ebbe molti. Molte adesioni, però appunto lui costruisce una chiesa, una piccola casa, un piccolo eremo, perché appunto poi lui sceglie di cambiare vita a quel punto, di seguire San Michele, capisce che la milizia a cui è chiamato non è la milizia e appunto la cavalleria medievale, la cavalleria terrena, ma è una milizia celeste, di cui appunto tra l'altro San Michele è a capo, la milizia angelica, ma appunto anche la milizia dei santi. E quindi è un arruolamento, potremmo dire, penitenziale, spirituale, quello di San Galgano nella milizia di Cristo. E quindi appunto cambia vita, si ritira in questo eremo che appunto ha costruito e inizia a diventare però una figura anche di riferimento per gli abitanti della zona. E, diversi, infatti, addirittura nel processo del 1185, diversi sono appunto i miracoli che gli sono attribuiti. Che riguardano appunto liberazioni dal carcere o dalle mani dei nemici, oppure riesce a avere una funzione anche pacificatrice nelle aree della Toscana che per tutto il Medioevo sono state, basti pensare a un'altra grande figura di Siena, Santa Caterina, sono state appunto in balia di guerre fra comuni, fra città, fra Guelfi, Ghibellini, appunto. E poi anche addirittura insomma, racconti in questa inchiesta anche racconti di non solo appunto esperienze mistiche di alta appunto miracoli, alta grazia, ma anche testimonianze molto più semplici, cioè un Giovanni, un tal Giovanni Galgano. E si vede affidati tre fruste di pane affinché ne facesse elemosina altrettanti poveri, per dire. Quindi insomma, ci stanno diversi appunto, attestati di stima, di esempio di questa appunto, santità vissuta, di questa conversione molto forte che ha Galgano e che fra l'altro lo porta a essere legato. Ovviamente nell'immaginario collettivo, e poi appunto a questo particolarissimo reperto che è all'interno dell'abbazia dei Ruderi, dell'abbazia di San Galgano, che è la spada nella roccia, ha un'altra figura, un'altra tradizione cavalleresca. Stiamo parlando appunto di milizia di Cristo, di un arruolamento appunto nella schiera dei santi, però appunto non ci scordiamo il retroterra culturale che. Medievale che Galgano vive, che gli viene attribuito anche dalle diverse fonti, che appunto è il retroterra cavalleresco, e quindi è molto facile legare la figura di Galgano con quella di Galvano nella Spada nella Roccia. Insomma, chi se abbia così, conosca un minimo il ciclo di Re Artù, sa che questa figura è una delle figure più importanti alla corte di Re Artù insieme a Lancillotto. Ebbene, la storia di Galgano lo vede molto legato a questa figura perché anche lui ha un processo di maturazione molto forte, spirituale, appunto, di cui ho appena parlato, ma vede anche un evento appunto particolare, cioè lui, vestito, addobbato da cavaliere, capisce che appunto la vita che aveva fatto prima era una vita che non lo portava però a seguire la sua vocazione che appunto aveva avuto fin da bambino e a santificarsi. E quindi dicono proprio i versi dedicati a Galgano, piangendo, ficcò in terra la sua spada e diceva adorando quella croce. Quindi lui fa questo gesto di piantare nella roccia una spada che appunto ancora oggi è visibile nella chiesa di San Galgano, come segno appunto della rinuncia profonda a una vita precedente per abbracciare, appunto, capovolgendo la spada, tipo prima vedeva la punta, adesso adora la parte del manico che è a forma di croce, quindi capovolge appunto la sua vita, si converte, gira su se stesso la sua vita, fa un giro di boa, capisce che appunto la sua vera vocazione è un'altra e quindi abbraccia e adora la croce, morendo appunto poi in fama di santità. Fra l'altro, fra i suoi tra le persone che avrebbe incontrato c'è anche un papa senese, che è Papa Alessandro III, che rimane anche lui appunto conquistato dalla sua probabilmente santità. Noi non sappiamo bene perché si sia recata a Roma, se si sia recata a Roma per andare appunto da questo papa senese o semplicemente per pregare, come facevano tanti cristiani, pensiamo appunto al giubileo appena concluso sulle tombe dei santi e dei martiri, che appunto a questo punto lui vedeva come esempi da seguire, non più i grandi cavalieri, appunto Lancillotto, eccetera, ma appunto le grandi testimonianze della vita cristiana. E appunto, e poi con il nostro Galgano, come ho detto in precedenza, muore nel 1181 e vede appunto una fama di santità che viene presa questo è anche molto interessante, in eredità, quasi appunto a terminare una vita di Galgano propedeutica all'inserimento di un ordine che Divina Provvidenza, tramite il vescovo appunto di Volterra, ha voluto nelle zone della Toscana che diventeranno molto molto importanti all'interno della Toscana, che appunto è l'ordine appunto dei Cistercensi, un ordine anche lì molto legato alle figure appunto militari, ai cavalieri, ai grandi cavalieri del Medioevo, e che però appunto sottolineano anche nella loro spiritualità il centro della cavalleria medievale, cioè quello spirito cavalleresco che deve portare, e quanto cosa mai più adatta, insomma, nel nostro periodo di Quaresima, che deve portare l'uomo a santificarsi, a lasciare appunto, a combattere i nemici propri del mondo e arrivare a scendere appunto al premio promesso, a quel castello di Camelot, quella potremmo definirla Glastonbury celeste, che è la Gerusalemme celeste, che è il paradiso. Grazie a tutti per l'ascolto.
Oh, grazie a te Carlo per la tua relazione, la tua presentazione come sempre encomiabile e ammirevole per completezza e ricchezza ovviamente dei contenuti, oltre che degli spunti di riflessione e di meditazione che ci offre. Mi ha colpito in modo particolare il significato che veniva attribuito in epoca medievale all'atto che poi appunto è compiuto da San Galgano di piantare la spada nel terreno, nella roccia, ecco come faceva, come ha fatto, da parte di un cavaliere, appunto, e che quindi va a significare la rinuncia, cioè come un trasferimento, ecco. di impegno, passando dal servizio nella milizia umana a quello della milizia celeste, quindi desiderando non più servire un signore terreno, ma il signore dell'universo, ovvero Gesù Cristo, divenendo suo cavaliere, quindi volendosi fare santo. Quindi questo ci mostra tutta la portata sconfinata della conversione che ebbe San Gargano in quel momento, e questo è assolutamente impressionante, ci va proprio a toccare nel più profondo dell'anima, anche perché noi siamo tutti chiamati ad essere soldati di Cristo mediante la cresima e nel compimento pieno di questa vocazione cristiana, in particolare all'arruolamento nella milizia dell'Immacolata, appunto come ci insegna San Massimiliano Kolbe, e quindi per essere cavalieri dell'Immacolata, ovvero cavalieri di Cristo sotto la signoria di Maria Santissima. E questo è un esempio, appunto, che viene, possiamo dire, in tutto e per tutto prefigurato dalla vicenda che ha visto protagonista San Galgano Guidotti. E ora, cari radioascoltatori, penso che possiamo fermarci per una breve interruzione musicale. Rimanete in nostra compagnia. Eccoci di nuovo con voi, cari radioascoltatori. Andiamo dunque ad aprire la seconda parte della puntata di oggi con il nostro commento condiviso, per il quale invito ora ad intervenire Padre Giampio. E allora, padre, cosa pensa di questo santo di cui stiamo parlando questa sera, San Galgano Guidotti, del suo esempio? Quali sono gli elementi del suo percorso che l'hanno colpita maggiormente?
Grazie Valerio, grazie anche a Carlo per questa bella esposizione dettagliata e precisa e puntuale. E a me è piaciuto molto, Valerio, un po' questa partenza da come era cresciuto i suoi primi 30 anni, malamente, se vogliamo, alla maniera del tempo, alla maniera del mondo. Leggere un po' questi biografi così che lo descrivono un donnaiolo, un violento, come, poi, ma come tutti gli uomini del suo rango, come cioè, se dovesse essere all'epoca un valore di nobiltà, doveva essere un po' un personaggio insomma non raccomandabile, diremmo oggi, qualcuno che. Eppure i prodigi San Michele Arcangelo e l'intervento di Dio attraverso l'intercessione di San Michele Arcangelo, attraverso i suoi avvisi, questo cambiamento. Mi è piaciuto molto, Valerio, questa trasformazione, che come questo cuore dell'uomo come può, nonostante un cammino sbagliato, un'infanzia, una gioventù, un'adolescenza rovinosa, come può veramente trasformarsi veramente in una bellissima figura di un grande santo. Questo è un primo punto che mi è piaciuto molto, questa, chiamiamola questa conversione, è proprio una conversione. A te cosa ti dice questa conversione, Valerio?
No, certamente, padre, e mi fa proprio riflettere sulla chiamata universale, sulla vocazione che il Signore dà a ciascuno di noi, alla conversione, quindi alla santità, perché tutti noi siamo chiamati a percorrere questa strada di conversione quotidiana e quindi di perfezionamento, di arricchimento spirituale, come a voler salire, a volerci elevare ogni giorno di più. Verso Dio, verso nostro Signore, nella lunga scala, quindi che cammina fino al cielo, e per la quale ovviamente la scala della virtù, la scala della santità, nostro Signore si pone sempre al nostro fianco e i santi con la loro intercessione, un po' come se volessero essere il nostro ascensore, in un certo senso, per sostenerci e facilitarci anche nella salita, per usare un'immagine cara a Santa Teresina di Lisieux. E questo fece proprio San Michele Arcangelo, ma San Michele Arcangelo, ovviamente, il gloriosissimo principe delle milizie celesti, che nella lotta contro il male, contro il demonio, contro il peccato e la perdizione, ha proprio voluto arruolare quello che fino a quel momento era stato chiaramente un peccatore, chiamandolo quindi invece alla vera militanza cristiana, ovvero chiamare San Galgano Guidotti alla vita che Dio aveva scelto per lui. E mi piace pensare anche che questo intervento da parte di San Michele Arcangelo sia stato propiziato in particolare dalla devozione che Guidotto, cioè il padre di San Galgano, aveva avuto quindi per l'Arcangelo Michele. Prima di lui, vedete come le grazie si susseguono e si trasmettono in modo specialissimo all'interno di una famiglia e l'intercessione, la devozione a San Michele è sempre foriera di grazie inestimabili, se pensiamo appunto specificamente al rapporto che c'è tra i genitori e i figli, con i frutti mirabili di conversione e di santificazione che noi possiamo osservare, quindi che ci lasciano estasiati. E allora ecco, dobbiamo ancora di più valorizzare l'esempio che ci lasciano i santi come San Galgano, soprattutto poi nei tempi dell'anno liturgico che sono maggiormente propizi a questo percorso spirituale, come appunto lo è la Quaresima che stiamo vivendo, il tempo della purificazione, della penitenza ed espiazione vicaria per la nostra liberazione dalle catene del peccato e anche l'opportunità di glorificare Dio e di beneficare tanti nostri fratelli, tanti peccatori ovviamente, promuovendo la loro conversione con i nostri atti di amore, con la nostra generosità, la carità, i piccoli e grandi sacrifici, le preghiere che possiamo offrire a Dio proprio per la conversione dei poveri peccatori, come ci insegna la Madonna a Fatima, e quindi ad essere noi stessi per primi cavalieri e partecipi della milizia celeste per la vittoria, per il trionfo della salvezza del Cristo, quindi della sua redenzione sul male del peccato, sul male della perdizione, dell'opera del demonio che vorrebbe invece dannare chiaramente quante più anime possibili. Per cui dobbiamo essere fieri della vocazione che abbiamo ricevuto da Dio e portare avanti con onore la buona battaglia con ogni mezzo possibile, soprattutto appunto con i mezzi che la grazia del Signore ci offre in ogni momento, e onorando e servendo Cristo nella persona della sua regina, quindi servendo il Re mediante l'onore che portiamo alla regina Maria Santissima, che ovviamente per prima va a schiacciare la testa del serpente. E allora tante tali saranno le grazie che noi potremo propiziare, che potremo favorire con il nostro impegno costante giorno per giorno, come appunto solo Dio poi può sapere, perché è chiaro, dell'opera dei santi non sono presenti solamente le grazie, cioè i miracoli visibili, quelli che poi vengono ufficialmente riconosciuti dalla Chiesa e magari contribuiscono al riconoscimento della santità, cioè della salvezza della presenza in paradiso dei santi e quindi del potere ineffabile della loro intercessione, ma sono altre miriadi che noi neanche possiamo immaginare e che si susseguono costantemente di generazione in generazione nella sublime dimensione dell'economia della salvezza, della comunione per l'appunto dei santi in cui noi crediamo, Padre.
Eh sì, Valerio, e giustamente questa soddisfazione vicaria che esercita questi santi e particolarmente San Galgano Guidotti. Un'altra cosa che mi è piaciuta anche molto, guarda come il Signore un po' ci prepara la strada. Mi piace vedere un superello con San Francesco. Ti ricordi quando a un certo punto San Francesco così voleva diventare nobile, cavaliere, così parte il Signore lo prepara che con dei sogni per un po' favorire il suo egoismo, un po' la sua avidità di successo così. Una sala piena di trofei, un palazzo pieno di trofei, ma di chi sono tutte queste cose di armi? Sono tue e dei tuoi cavalieri, e allora ancora più incentivato a questa strada di cavaliere, e così questo personaggio, questo San Galgano Guidotti, ancora prima di diventare santo, anche lui intrepido cavaliere così per mantenere l'ordine, per a mano armata, insomma, per fare tutte le sue scorribande, e arriva San Michele Arcangelo arruolato nella milizia celeste, ma è eccezionale, c'è proprio questo, sì, non ti cambia, ho proprio bisogno di te, ho proprio bisogno di un cavaliere forte che possa affrontare una grande battaglia, però non è nemici che li combattiamo con le spade, con le lance o con i fucili e cannoni al giorno d'oggi, ma con l'arma del Santo Rosario, l'arma della penitenza, l'arma della conversione. Bello, mi piace molto questo dire, questo intervento di San Michele Arcangelo, principe della milizia celeste, e più anche la potenza del fatto che era anche patrono di Chiusdino, del distretto di Chiusdino, quindi anche cioè, qua comando io e sono io il protettore di questa zona, sono io che ti arruolo ad essere servito prima il potere umano, adesso mettiti al servizio di Dio e queste belle apparizioni che riceve l'Arcangelo San Michele che lo chiama ad arruolarsi e poi dopo lo conduce dai Santi Apostoli e della Beata Vergine Maria perché l'avevano invitato a costruire una chiesa secondo il modello che gli avevano fatto vedere così. Quindi anche questa ricostruzione, riparazione della chiesa di San Francesco e San Galgano che viene invitato invece a costruirne una. Un po' la filigrana, un po' il filo che tesse così questo cammino di conversione, questo cammino di santificazione che ha abbracciato San Galgano. Anche questo mi è piaciuto molto, Valerio.
Assolutamente, padre, anche a me le confesso che anch'io avevo pensato alla prefigurazione dell'opera di San Galgano nei confronti della missione cavalleresca propria di San Francesco. Ci sono moltissime analogie, se ci pensiamo, perché anche il grande santo di Assisi, il serafico padre San Francesco, ha vissuto proprio tutta la sua opera religiosa, la fondazione dell'ordine, proprio come una chiamata alla buona battaglia, quindi al combattimento spirituale per estirpare tutti i mali che imperversavano all'epoca, che poi appunto parliamo di era lo stesso periodo chiaramente in cui è vissuto San Galgano, quindi che imperversavano nella Chiesa dell'epoca con l'impegno a volerla ricostruire, quindi a rinnovarla nella sua essenza costitutiva originale, secondo la purezza della sua istituzione operata da nostro Signore Gesù Cristo. E questo quindi è meraviglioso da considerare nella prospettiva della continuità, quindi dell'opera di santità, in questo caso chiaramente prodotta anche dall'intervento di San Michele Arcangelo, come diceva lei, padre, perché in quanto patrono anche della città di San Galgano, patrono quindi anche territorialmente, possiamo dire, della zona, ha avuto una potestà ineffabile e dirompente, ecco, nella elevazione della contemplazione per San Galgano, ovviamente per tutte le opere che lui ha compiuto poi, e per il cambiamento radicale che ha operato all'interno del suo cammino terreno. È veramente meraviglioso, anche perché noi sappiamo bene, no? San Michele Arcangelo non interviene mai, cioè non c'è mai una manifestazione che sia per apparizione diretta oppure per sogno del Santo Arcangelo che non sia poi per rinnovare la sua vittoria su Satana. Quindi ecco quella che è avvenuta fin, diciamo, dall'inizio dei tempi, dall'inizio della creazione, dal primo istante chiaramente della creazione, poi si perpetua per sempre nei secoli in una continuità ininterrotta, per la quale è così, cioè c'è sempre la buona battaglia nella quale il vincitore è già stabilito, ovvero si è già manifestato. Quindi quello che cambia è la lotta. Quindi la posta in gioco qual è? Sono le anime, cioè è l'eternità, la salvezza eterna, il futuro eterno di ogni singola anima chiamata all'esistenza da parte di nostro Signore il Dio. E allora sì, perché Dio c'è, gli angeli, gli arcangeli ci sono, i diavoli, Satana ci sono davvero. E per l'uomo la differenza la fa la parte da cui sceglie, dalla quale sceglie di schierarsi. E quindi a noi la scelta, chiaramente, se essere dalla parte di chi ha già vinto, quindi del Signore Gesù, o invece dalla parte di chi ha inevitabilmente perso. E allora, quando noi acquisiamo questa consapevolezza, e soprattutto se la meditiamo, se la facciamo presente al nostro pensiero e al nostro cuore, non potremo che proseguire sul retto cammino e quindi qualunque sia il costo, poi riportare la vittoria, come ha fatto San Francesco anche davvero come cavaliere, creando egli stesso la tavola rotonda. Possiamo fare anche questo parallelo con Re Artù, sempre nella visione medievale cristiana cavalleresca, la tavola rotonda e quindi poi la milizia francescana, che poi ha partorito la milizia dell'Immacolata, da dove, se pensiamo, da dove viene San Massimiliano Kolbe. Vedete come nella storia, come nell'economia della comunione dei santi, tutto sia profondamente, intimamente connesso, cari radioascoltatori. E alla fine c'è Dio che governa tutto e a dettare le fila sempre per portare Dio e alla vittoria, quindi per essere partecipi della vittoria di Cristo sul male, su Satana, sul peccato, c'è la conduzione da parte della Madonna e la guida sapiente anche di San Michele e ovviamente poi dei Santi, ma soprattutto poi di San Michele, nel combattimento quotidiano spirituale, quindi il rosario, la preghiera, San Michele, la Santa Messa, devono essere proprio parte integranti della nostra vita pratica, concreta, tangibile, della nostra appartenenza a Cristo, che quindi diventa solamente preludio alla nostra appartenenza definitiva al regno di Dio per il paradiso. Ecco, questo, Padre, penso sia davvero l'essenza più profonda dell'insegnamento che possiamo trarre dalla vicenda di San Galgano Guidotti. Lei non pensa, Padre?
Sì, e in più anche Valerio mi hai acceso anche un paio di lampadine intanto che stavi affrontando e spiegando giustamente queste cose. E, di altri paralleli con San Francesco, uno, ricordiamo che San Francesco devotissimo a San Michele Arcangelo riceve le stigmate sul Monte della Verna proprio in occasione di una quaresima in onore di San Michele Arcangelo e la riceve il 17 settembre. Abbiamo festeggiato poco tempo fa anche gli 800 anni delle impressioni delle stigmate, un paio d'anni fa. Ma e quindi anche questa devozione al Principe del Mizio Celeste, questo intervento del Principe del Mizio Celeste, San Michele Arcangelo, anche con San Galgano Guidotti. E un altro, anche di quello mi riparlavi adesso, della milizia dei Cavalieri a Tavola Rotonda, come anche San Francesco. E, diceva come le anime che si convertono non era per opera dei frati predicatori, ma erano per i suoi cavalieri della tavola rotonda che erano le anime contemplative, le anime che si ritiravano nella preghiera, nella penitenza, quelle anime nascoste, cui i meriti li conosce solo Dio, nascoste al mondo. Ma molto presenti e visibili la loro intercessione presso Dio appunto per la salvezza e la conversione delle anime. Ma una cosa che invece ti volevo chiedere, Valerio, un po' quasi mi sorprende: c'è un disegno di Dio, c'è un piano di Dio, una chiamata da parte di Dio per Galgano Guidotti, un intervento portentoso con due apparizioni dell'Arcangelo San Michele, la visione degli Apostoli, la visione della Vergine Maria, e il contrasto umano invece. Perché quando appena si mette a cimento di realizzare quest'opera che San Michele Arcangelo lo invita, vuole dare concretezza a questo invito celeste, ecco, deve affrontare l'opposizione della madre. Un'altra piccola parentesi, San Francesco di Assisi che dovrà affrontare l'opposizione del padre e della madre, tanto che dovrà essere finito anche incarcerato in casa di famiglia, così nella sua casa natale, dovrà subire anche un tempo di reclusione forzata, incatenato dal padre che non voleva proprio saperne di un proposito di questa vita. E anche qui San Galgano trova la madre che si oppone a quest'idea di un figlio che si consacra al servizio del Signore, altre mire, altri desideri di sogni, prestigio umano, anzi, tanto che gli ha già trovato anche una brava ragazza, quindi ha già trovato un buon partito per il figliolo, una fanciulla di Civitella. Insomma, Dio ha dei disegni, l'uomo invece a volte ha sempre altri disegni, come mai non c'è questo, non collimano e ci trova questo ostacolo a mettere in atto quello che è il disegno di Dio, Valerio? Come mai questa opposizione a volte dell'uomo?
E certamente, padre, questo sembra incredibile, però se ci pensiamo ha una spiegazione molto chiara. Intanto, perché la vocazione cristiana, per sua stessa natura, prevede la tribolazione, cioè nell'imitazione di nostro Signore Gesù Cristo, che è stato rifiutato dagli uomini, che è stato perseguitato e oppresso, anche tutti i suoi figli, tutti coloro che vogliono seguire la sua strada, devono accettare di portare la propria croce ogni giorno e quindi di essere perseguitati, di andare contro l'opposizione degli uomini, quindi degli altri uomini. Allora, già questo ovviamente risponde in maniera evidente alla domanda, ma ancora di più possiamo rivedere in questo fenomeno E gli effetti che sulla natura umana decaduta continua ad avere il peccato originale, e quindi la presunzione da parte dell'uomo di essere il padrone, possiamo dire, del suo destino, quindi della sua esistenza, della sua vita, di dover lui determinare cosa è giusto fare oppure quale strada seguire, intraprendere. Quale condizione ricercare per il meglio, per quello che lui ritiene o stabilisce essere il meglio per la propria vita, e invece non si sottomette, non accoglie facilmente l'uomo, appunto testardo e di dura cervice, non accoglie i disegni della provvidenza, cioè non si abbandona, non si affida. Completamente, non confida, quindi non ha fiducia in Dio, nella sapienza infinita di Dio che vede nell'eternità e quindi realmente sa che cosa l'uomo deve fare per arrivare poi al suo fine ultimo, per poterlo raggiungere nella sua pienezza e soprattutto con i mezzi più appropriati. E quante volte, però, Dio invece lo sa, appunto. Dio lo sa questo, e se ci pensiamo ce lo dimostra in tantissimi modi. Quante volte noi pensiamo in un certo momento che dovremmo fare qualcosa o che le nostre vicende personali debbano svolgersi in un certo modo, e invece poi accade esattamente il contrario, noi allora ci ribelliamo, noi lo rifiutiamo, a volte ci opponiamo, quindi ci lamentiamo con il Signore, addirittura a volte magari siamo tentati di rimproverarlo, quindi perché nella nostra vita non succede quello che vorremmo, perché non abbiamo quello che vorremmo. Invece poi che cosa accade? Che tante volte andando avanti poi negli anni raggiungiamo uno stato proprio magari appunto nostro malgrado, avendo fatto un determinato percorso alle nostre spalle, che invece poi vediamo essere quello migliore per noi e ripensiamo invece al passato quando eravamo ancora, voglio dire, presi sull'onda dall'onda dell'emotività, che se invece avessimo fatto di testa nostra, le cose ci sarebbero andate male e noi quindi possiamo acquisire questa consapevolezza nel corso del tempo. Cioè io faccio sempre questo esempio, padre, no? È come se noi vedessimo, cioè andassimo ad assistere ad una, non so, una festa patronale, un corteo, qualcosa del genere, no? E noi siamo a bordo strada e vediamo passare il corteo. Noi vediamo soltanto quello che abbiamo davanti agli occhi, ma non, poi chi è già passato non lo vediamo più perché ovviamente è davanti a noi. Chi è ancora invece da venire non lo vediamo ancora perché è dietro di noi. Ecco, Dio è colui che la parata la vede dall'alto, quindi contemporaneamente vede quello che è il nostro presente, quello che è il nostro passato e quello che sarà il nostro futuro in tutte le sue infinite possibilità. Contemporaneamente, Dio conosce tutto, tutti i futuri e i futuribili. Ed ecco allora che noi non dobbiamo presumere di sapere che cosa può essere meglio per noi, perché non conosciamo noi invece il futuro, non sappiamo cosa ci attende dalla nostra vita, ma ancor di più, ancor meno ovviamente, voglio dire, sappiamo quello che accadrà poi nella storia dopo la nostra vita e quello che le nostre azioni e quindi la nostra condotta personale potrà comportare anche per le generazioni future. Ed ecco che allora noi dobbiamo avere una fiducia illimitata in nostro Signore e quindi mai contrastare i suoi disegni, perché in questo modo possiamo essere certi di questo, Padre, e non faremo altro che procurarci il peggiore dei danni possibili e immaginabili, quindi che danneggiarci, ecco, veramente per questo ho la certezza. Lo vediamo con San Gargano, anche come possiamo pensare chiaramente. Ecco, se fosse accaduto per lui che avesse seguito la volontà della madre o una vita, diciamo, improntata agli onori del mondo, pensate oggi, dopo più di 800 anni, quanti frutti di grazia in meno comunque quante anime magari non si sarebbero salvate o avrebbero ricevuto dei danni o ecco, quanti miracoli meno, quante disgrazie. Quindi ecco, noi dobbiamo pensare sempre a questo, che il Signore opera per la santificazione delle anime e quindi perché tutto concorre al bene di coloro che amano Dio. Quindi noi, amando il Signore Gesù, facciamo la sua volontà e confidiamo in Lui che quello che accade, quello che Lui manda nella nostra vita, la strada su cui ci tira molte volte per i capelli, ecco, da seguire è sempre quella giusta.
Eh sì, Valerio, ma è anche una bella immagine che ci hai dato un po' della nostra visione umana e la visione di Dio, perché è proprio quello che si è realizzata anche in San Galgano, perché a un certo punto sembra che stesse un po' assecondando i desideri della madre. Infatti, proprio sarà quando si vigilia di Natale del 1180. E mentre sta recando a Civitella, forse per conoscere la promessa sposa, avviene un po' quello che troviamo nella Sacra Scrittura della mula del profeta Balaam, del mago Balaam che doveva andare a maledire il popolo eletto, e invece la mula si ferma e questo lo sprona, e così dopo ha una visione, vede che c'era davanti alla sua strada la mula che deve a destra e a sinistra. E vede che c'era questo angelo del Signore con la spada per eliminare Balaam. E ecco che si trova invece San Galgano con questo suo cavallo che a un certo punto si ferma, è lui che lo sprona, e questo cavallo non fa niente. E una seconda volta ritorna a dormire, il giorno dopo ritorna, ancora allo stesso punto si ferma così. Finalmente fa la cosa più saggia. Signore, che cosa vuoi che io faccia? E si mette a pregare per chiedere che il Signore abbia luce, dimmi dove vuoi che io vada. E allora ecco che dopo il cavallo riprende e lo riporterà dopo sulla collina di Monti Siepi, dove si fermerà e da lì diventerà il luogo del suo eremitaggio, il luogo di tanto bene che provvederà anche con miracoli che a beneficio di tanti poveri derelitti di guarigione o di aiuti spirituali e materiali che provvederà questa sua intercessione. È proprio tutto questo, proprio potersi dopo umilmente alla fine, a volte abbiamo la testa dura, però quando riusciamo a comprendere che è il Signore che decide, cosa vuoi che io faccia? Finalmente, se arriva questa risposta, beh, chiaramente. Il Signore non vuole far altro che guidarci e aiutarci a comprendere le sue vie. Però penso che sia anche lì fondamentale, se non ti sembra, Valerio, che siamo noi docili e a chiedergli umilmente di aiutarci a comprendere quali le sue vie, quali sono i suoi disegni. Non ti sembra, Valerio?
Esattamente, Padre, la preghiera è sempre fondamentale perché il Signore vuole che noi ci rivolgiamo a Lui con fiducia, proprio come figli che chiediamo la sua assistenza, perché Lui vuole questo rapporto intimo, profondo con noi, non ci vuole costringere, non ci vuole imporre niente, perché il Signore vuole autenticamente dei figli, non degli schiavi, proprio tra virgolette, diciamo come soggiogati a seguirlo e a servirlo contro la propria volontà, ma vuole, ecco, suscitare in noi quel senso di abbandono filiale, di amore profondo che ci fa essere sicuri della sua assistenza costante e che quindi poi ci porta a volerla, richiedere per ottenere poi chiaramente da lui ogni beneficio possibile, immaginabile, ma anche inimmaginabile, perché chiaramente l'amore di Dio sovrabbonda le nostre richieste e la nostra preghiera. E quindi, no, questo è meraviglioso, senz'altro, per cui sì, con la nostra vocazione, con la volontà di impegnarci sempre per la sequela di Cristo, la sequela cavalleresca di Cristo, dobbiamo essere sempre pronti poi quindi a fare quello che il nostro Signore ci chiede, quindi ad essere suoi guerrieri, suoi soldati, suoi cavalieri nel luogo in cui ci chiama a combattere, perché lui, ovviamente, da generale infallibile quale è, sa come disporre tutte le sue pedine. E nella vita ognuno quindi ha il suo posto di combattimento. Allora, con quest'atto di abbandono, davvero, Padre, mettiamoci sempre nel sacro cuore di nostro Signore Gesù attraverso il cuore immacolato di Maria. Diciamo, Signore, io accetto la condizione di vita che tu hai deciso per me giorno per giorno. Tu conosci il mio cuore, tu conosci i miei desideri. Se sono per la tua volontà, per la tua gloria e per il bene delle anime, allora che si avverino. Ma se invece tu sai che esistono dei mezzi diversi, dei mezzi più fruttuosi, sia fatta sempre la tua volontà. E quindi noi lo ripetiamo ogni giorno, appunto, nel Padre nostro, sia fatta la tua volontà, perché noi sappiamo di essere suoi figli, quindi di essere sue creature tanto amate, per il quale lui ha dato la vita, quindi di rispondere sempre ad un disegno superiore, ad un disegno d'amore infinito che ci ha voluti, quindi per il quale e dal quale siamo stati creati, e che poi ci porta ovviamente alla destinazione che lui ha stabilito per noi fin dall'eternità. Che dire, quindi vedete, anche la condizione eremitica per chi è chiamato a condurla può essere davvero, anzi è appunto di suo esimia, proprio eminente. E di certo, appunto, come diceva lei, padre, la preghiera nascosta di coloro che si estraniano anche dal mondo è quella che poi, all'atto pratico, appunto magari invisibile da parte del mondo, da parte dell'occhio umano, porta i frutti più grandi.
Eh sì, è un bellissimo frutto. E in più parlavi anche di quel combattimento, quel bellissimo combattimento che è spirituale che dobbiamo affrontare. E il primo combattimento spirituale è piantare quella sua spada da cavaliere nella roccia per iniziare a quella milizia celeste, quella dalla milizia secoli alla milizia di un signore più grande. Che è il buon nostro Signore Gesù Cristo. Ancora San Francesco diceva: chi ti può più giovare, seguire il servo o seguire il padrone? Beh, chiaramente seguire il padrone. Ed ecco anche l'esempio, come santità chiama santità, come esempio di San Galgano trascina altre persone a questa nuova vita eremitica ed invita anche la fondazione di una nuova comunità monastica, quindi veramente proprio un piccolo germe di un'anima che vuole mettersi seriamente al servizio del bene di nostro Signore Gesù Cristo, che bene che continua a contagiare, ad aiutare tante altre anime ad avvicinarsi veramente alla verità, al bene, al bello, a Gesù Cristo, alla santità e alla vita eterna.
Assolutamente, Padre, e questo è il frutto immancabile della sequela vera di nostro Signore Gesù Cristo, che consiste proprio nella volontà, nell'impegno, nel rinnegare se stessi per vivere in Cristo, quindi per calare tutta la propria esistenza in quella del Signore Gesù, perché siano un tutt'uno. Allora, volendosi poi separare, di allontanare dalla visione del mondo, è proprio allora che appunto la volontà di Dio ha il sopravvento e quindi è in grado di favorire la nascita dei più grandi frutti. Quando una persona proprio non ci pensa, non lo vorrebbe neanche, magari vorrebbe separarsi dal mondo, appunto, per non essere più conosciuta da nessuno, invece il Signore, la provvidenza, suscita poi tante conversioni, anche la sequela, l'imitazione di tante persone, proprio perché vuole che quella sia la strada battuta dalle anime per giungere a lui, perché è la sua strada. E allora è proprio quando noi smettiamo di vivere per noi stessi, ma lasciamo che sia Cristo a vivere in noi, e quindi non pensiamo alla nostra presunzione, che veramente noi riusciamo a raggiungere il nostro vero bene, ad abbracciare la nostra somma ed eterna felicità che è appunto nostro Signore Gesù Cristo. E allora, cari radioascoltatori, davvero sull'esempio di San Gargano e aggiungiamo appunto anche di San Francesco e tutti i santi dell'ordine cistercense, dell'ordine francescano, come cavalieri di Cristo nell'Immacolata, quindi come veramente veri guerrieri del Signore Dio nell'esercito di San Michele Arcangelo, continuiamo sempre nella buona battaglia per tutti i giorni della nostra vita, offrendo al Signore in particolare le nostre pene, i sacrifici che Lui ci manda e le prove da affrontare, sapendo sempre di esserci schierati dalla parte del vincitore eterno, che è appunto il Signore Gesù. Quindi davvero con questo proposito profondo per tutta la Quaresima, per una radicale conversione della nostra vita, per attuare la vera santità nel nostro percorso terreno, cari radioascoltatori, andiamo avanti sempre in questo senso, in questo modo. E noi adesso quindi vi possiamo salutare. Vi diamo appuntamento ovviamente alla prossima settimana con una nuova puntata della nostra rubrica e nel frattempo vi auguriamo un buon proseguimento con la programmazione della Radio Buon Consiglio. Che il Signore vi benedica, la Santissima Vergine Maria Regina Immacolata Corredentrice vi custodisca per la vita eterna e San Michele Arcangelo vi guidi e vi dirica nella buona battaglia di ogni giorno. A presto, Ave Maria.